Prima di iniziare, questa mattina ho fatto uno degli esami di cui vi parlavo. Ho adesso su una macchinetta che registra i miei battiti e quindi dovrò giustificare perché si sono accelerati anche adesso. Poi dovrò scriverlo sicuramente. C'è un po' di agitazione, però ho pregato tanto che il Signore mi guidasse, anche perché questi giorni sono un po' un ricordo doloroso per me, perché sono passati 5 anni dal giorno in cui purtroppo ho avuto la reazione all'infezione, però parlerò anche di questo questa sera. E normalmente, per abitudine, prima di condividere il pensiero, mi piace dire perché, da cosa è nato questo semplice pensiero, però questa sera ve lo voglio dire dopo. Il titolo che ho voluto dare a queste semplici riflessioni è Dio ci dice: tu no, ma io posso. Durante il corso della nostra vita accadono molte cose, momenti di gioia, momenti di condivisione, come stiamo facendo questa sera, ma anche momenti di sofferenza, a volte anche molto forte. E abbiamo principalmente tre reazioni quando accade questo momento di sofferenza. Spesse volte ci sentiamo più forti di quello che realmente siamo, e questo è un gravissimo errore, perché il 99,9% ci porterà a ferirci ulteriormente. A volte, poche nel mio caso, lo devo ammettere, l'affrontiamo nel modo giusto. Altre volte, ed è su questo che vi voglio parlare questa sera, dobbiamo riconoscere che ci sentiamo impotenti e ci sentiamo anche un po' oppressi dalla sofferenza che viviamo. Voglio vedere qualche esempio con voi, soprattutto per vedere delle figure nella parola di Dio. Parleremo del re Davide e di Paolo e Sila in due circostanze, brevemente perché ci sarebbe troppo da dire, il tempo non basta, e di quello che hanno vissuto, ma dove era posto il loro sguardo, e di quello che si sono appunto sentiti dire molto probabilmente dal Signore in quelle circostanze. Leggiamo del re Davide nel Salmo 38. Salmo di Davide, Salmo 38, leggeremo i versetti 8 e poi il versetto 10, anche il versetto 11. Salmo 38, versetto 8 dice: sono sfinito e depresso, ruggisco per il fremito del mio cuore. Al versetto 10: il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, anche la luce dei miei occhi mi è venuta meno. Amici e compagni stanno lontani dalla mia piaga, i miei stessi parenti si fermano a distanza. Vediamo che, anche se quello che stava vivendo in questo momento era anche dettato dal suo peccato, ci viene detto al versetto 4: poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico troppo pesante per me. Vediamo sicuramente un uomo molto, molto, molto sofferente, che sta vivendo un momento di grande difficoltà. Addirittura viene detto, l'abbiamo letto, sono sfinito e depresso. Sta vivendo un momento difficile della sua vita, si sentiva impotente e in alcune situazioni anche è stato abbandonato, se sappiamo la storia, addirittura da quelli di casa sua, Davide, dai suoi più grandi amici anche. Quindi arrivò ad un certo punto della sua vita a sentire questo peso così forte, a sentirsi impotente di fronte alla difficoltà che stava vivendo. E però ci viene detto, e lo vediamo in più punti anche in questo brano, che comunque il suo sguardo era rivolto al Signore. Lo vediamo al versetto 15: in te spero, Signore, tu risponderai, o Signore Dio mio. E alla fine, al versetto 22: affrettati il mio aiuto, o Signore, mia salvezza. Nonostante quel grande peso, sicuramente Davide si sarà sentito dire nei momenti bui, quando era anche in posti isolato e in condizioni veramente pietose, si sarà sentito dire: tu no, Davide, ma io posso. E il suo sguardo si rivolgeva costantemente verso il Signore. Addirittura al Salmo 30, andiamo indietro di qualche pagina, versetto 11, è un passo che cito spesso perché è straordinario. Salmo 30, versetto 11, arrivò a dire: Tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di gioia. Lui sapeva, per certo, che lui non poteva, ma Dio poteva. Vediamo ora, andando avanti, Paolo e Sila. Non leggeremo tutto il brano, in Atti 16. Vedremo velocemente quello che accadeva, quello che accadde, e poi vedremo due versetti in particolare che mi hanno fatto riflettere. Atti 16, versetti da 16 a 40, vediamo quando un passo che conosciamo tutti, è stato anche predicato un po' di tempo fa, e ovviamente non voglio entrare in modo profondo nel testo di questo brano, ma vedere insieme a voi un particolare che mi ha colpito tanto, alcuni particolari. Dal versetto 16 vediamo che, velocemente, per brevità ve lo sintetizzo, incontrarono, mentre andavano al luogo di preghiera, incontrarono una donna che era posseduta, ci viene detto, da uno spirito di deviazione, e questo faceva ricavare dei soldi ai suoi padroni. Loro ovviamente intervennero, Paolo in modo particolare intervenne su questa donna. Al versetto 18 ci viene detto: io ti ordino nel nome del Signore Gesù Cristo che tu esca da costei, ed egli uscì in quell'istante. Questo ovviamente creò grossi problemi, perché i padroni di questa donna, giustamente non vedendo più il guadagno, intervenirono su Paolo e Sila, e ci viene detto quello che accade dai versetti 22 a 24, quelli che voglio leggere con voi. Dopo averli portati in pubblica piazza, di fronte alle autorità, ci viene detto: la folla insorse allora contro di loro, e i pretori, strappate le loro vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe, e dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Una situazione molto, molto, molto forte. E qua non vediamo, perché poi al versetto 25 accade qualcosa di straordinario, che poi vedremo brevemente. Non ci viene detto del loro stato d'animo, non è scritto. Però possiamo anche provare, seppur non comprendiamo, non riesco io a immedesimarmi così tanto in questa situazione perché è incredibile, sicuramente posso pensare a quello che hanno provato in quel momento. Penso all'umiliazione subita, ci viene detto appunto al versetto 19, è scritto: li trascinarono sulla piazza, e al versetto 22 ci viene detto: strappate le loro vesti. Quindi un'umiliazione forte, un'umiliazione di due uomini che tra l'altro non avevano commesso nessun reato. Poi vediamo al loro dolore, ci viene detto al versetto 22 che fossero battuti con le verghe, alla fine del versetto, all'inizio del 23, e dopo aver dato loro molte vergate. Non immaginiamoci a quello che magari molti di noi da piccoli possono aver subito con la cucchiarella. È qualcosa di molto più forte. Le vergate, prendere delle vergate comporta rottura di costole, rottura di ossa, umiliazione. Se ne hanno dati sulle gambe, anche magari un osso rotto sulle gambe. Non sappiamo, ma devono aver provato un dolore fortissimo. Aveva una costola rotta che ha provato, toglie respiro, da fastidio. Immaginiamo quanto hanno provato dolore questi due uomini di Dio in questa circostanza. Molte vergate, non una o due, e già possono rompere, molte. E magari sullo stesso punto infierivano. Qualcosa di veramente incredibile a far rabbrividire. Pensiamo al fatto anche che sono stati considerati come fossero prigionieri o, anzi, i peggiori delinquenti. Messi, ci era stato detto da mio fratello quando era stato analizzato questo passo, nella parte più interna del carcere, lì ci finivano i peggiori delinquenti. E loro sono finiti lì, per causa del Signore. Questo è incredibile. Ho pensato, io cosa avrei fatto di fronte a una situazione così dolorosa? Io per molto, molto meno, in passato, e pensando proprio a quello che mi è accaduto 5 anni fa, ho detto: Signore, sono arrivato al limite, non ce la faccio più. Loro, di fronte a questo, ad un certo punto, Vediamo al versetto 25, non sappiamo quanto tempo è passato, però ci viene detto verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. Sì, proprio bellissimo veramente, qualcosa di incredibile. Dicevo, non ci viene detto il tempo preciso, possono essere passati un'ora, due, non sappiamo precisamente. Però ad un certo punto, verso la mezzanotte, sera tardi, io mi sono immaginato questi due uomini che, sfiniti da quello che avevano vissuto, hanno trovato le forze per cantare e sempre pensando al messaggio di mio fratello, farsi sentire a distanza perché era un luogo profondamente interno. Sicuramente, sono certo, non ci è detto al mio pensiero, sono certo che anche loro si sono sentiti dire tu no, ma io posso, voi no, ma io posso. E il Signore ha fatto talmente tanto che addirittura è riuscito a far sentire sta voce ai carcerati. E poi sappiamo della conversione del carceriere, vediamo quello che accade dopo, ed è straordinario. Da una situazione così difficile, il Signore che poi ogni cosa è riuscito a fare qualcosa di incredibile. E mi viene da pensare, ce l'avrebbero fatta senza il Signore? Certo che no, impossibile, impossibile. Si sarebbero lasciati morire probabilmente. E appunto adesso voglio condividere con voi, prima di poi leggere un passo conclusivo e analizzarlo brevemente, quello che è stato un po' per me 5 anni fa. Perché sì, ci sono gli esempi biblici da cui dobbiamo apprendere tanto, ma è anche bello poter condividere l'esperienza personale, quello che il Signore compie nella vita di ognuno di noi. Sono passati esattamente 5 anni fa, ieri, da, penso, il giorno forse più pesante della mia vita, che ha comportato l'inizio del periodo più pesante della mia vita. E dopo quel giorno, prima di arrivare a quel giorno, scusate, io sono stato operato il 25 marzo, e seppur qualche piccolo problema si è visto da subito, stavo recuperando bene, avevo iniziato la fase riabilitativa, riuscivo a riprendere forza, i primi passi, mi sentivo in forma, mi sentivo meglio, vedevo che riuscivo e sembrava stesse andando bene, ma d'improvviso, il 3 aprile di 5 anni fa, si è stravolto tutto. Mai avrei pensato che accadesse questo, seppur ero consapevole che l'intervento potesse comportare addirittura il fatto che io non potessi essere più qua con voi. Se aveste letto insieme a me il foglio dei rischi, forse non mi sarei operato, però era necessario, il Signore ha guidato, grazie a Dio, ogni cosa. Non mi sarei mai aspettato questo, e in quei 22 mesi, tra ospedale e tante cose molto dolorose che non sto a raccontarvi, anche perché non voglio impressionare nessuno, né elevarmi soprattutto, perché è grazie a Dio che sono qua e non alle mie forze, c'è stato qualche momento in cui vi confesso che ho proprio detto no, basta, sono arrivato al limite, non ce la faccio più. E non è successo una volta, è successo tante volte, purtroppo vi devo confessare. Ma il Signore, nella sua grande bontà, mi ha mostrato che io no, ma Lui poteva. E se c'era un limite che io vedevo, oltre il quale non sarei potuto andare, invece Lui mi ha mostrato no, tu no, ma io posso farti andare lì oltre. E così tante volte, troppe volte, è stato estremamente paziente con me il Signore, lo è tuttora. E questo è quello che è successo a me, come è successo ad altri, e sicuramente anche a tanti di voi. Ricordiamoci, fratelli e sorelle, noi no, ma Lui può. E voglio condividere un passo, l'avete già anche capito, uno dei passi che mi ha sempre toccato di più in Filippesi, 4:13, voglio vedere brevemente con voi quello che ci viene detto. In Filippesi 4:13, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Prima di tutto io posso. E il verbo che vediamo qua è il presente. Non sta dicendo io forse potrò. È un presente sicuro, io posso, è una certezza. Non sta dicendo forse potrai, anzi scusate, visto che sta parlando di sé, forse potrò. Sta dicendo ora io posso. cos'è che può? Ogni cosa, la parola originale, presa dal testo originale, si riferisce a qualsiasi cosa di ogni tipo, fa riferimento a tutte le circostanze. Io posso in ogni circostanza, in ogni momento, tutto in colui che mi fortifica. Solo in colui che mi fortifica, è sottolineato, solo in lui io posso ogni cosa. Da solo no, ma lui può e io posso in lui. Questa è la parte superiore, lo step successivo al fatto che riconosciamo io no, ma tu puoi. In lui possiamo ogni cosa. Fortificare vuol dire rafforzare qualcosa a qualcuno, rendere forte. Questo è quello che può fare ogni giorno il Signore con noi, soprattutto quando ci sentiamo sfiniti, quando riconosciamo che senza di lui noi non possiamo fare niente. Io da solo con i miei sforzi non posso affrontare determinate circostanze. L'ho provato sulla mia pelle, non ce l'avrei mai fatta da solo. Mi sei arreso sicuramente. E prima di convertirmi ci sono state delle circostanze dove ho detto ma che ci sto a fare al mondo per determinate situazioni, ma adesso non mi è venuto in mente questo. Dicevo solo io da solo non ce la faccio. Ma quello spiraglio di luce in mezzo alle tenebre fitte che ho dovuto vivere, che il Signore si mostrava nella mia vita costantemente, nonostante riconosco e chiedo perdono pubblicamente, il mio sguardo a volte è stato distolto e concentrato sulla prova che stavo vivendo e non su di lui, che può ogni cosa, mi ha portato a quello spiraglio, a vedere la sua grande bontà, l'onnipotente che, ripeto, l'ho ripetuto tante volte, voglio ridirlo, non importa se sono stato ripetitivo, può ogni cosa. E voglio concludere incoraggiandovi, perché la mia è un'esperienza, ma sicuramente tra di noi c'è chi ha subito molto di più, c'è chi sta soffrendo molto di più di quello che ho sofferto io in quegli anni, sono certo, anche perché ognuno di noi reagisce a suo modo alla sofferenza. Non sono nessuno per giudicare, anche se ti fossi fatto un graffio, fratello o sorella, magari per te è un dolore molto più grande di quello che ho vissuto io. Non importa, però se stai vivendo questo momento di difficoltà, sappi per certo che tu no, ma lui può tutto e tu puoi ogni cosa in lui. Che il Signore ci benedica. Amen.